in settimana certamente la parola Lega o League sono state usate fino all'esaurimento, ovviamente a proposito di Superlega o Super League, ma anche volendo di Champions League, perché è stata diffusa dall'UEFA la programmazione dal 2024 di una versione molto allargata della Champions League. Però noi, per parlare di Lega o di League, preferiamo restare a casa, ovvero nel Regno Unito, ovvero in Inghilterra. Finale di Coppa di Lega, finale di League Cup, domenica, Tottenham Hotspur, Manchester City. Una competizione, la Coppa di Lega, che è quasi sempre quella che dovrebbe restare vittima ogni volta che c'è appunto un'espansione del numero di partite a livello europeo, a livello anche magari di campionato, anche se di quella si parla molto meno, anzi si parla di restringere il numero di squadre di Premier League. Ma che cos'è la Football League? Che cos'è la Lega inglese? Una distinzione che moltissimi di voi ormai già conoscono, però siete sempre tanti ad ascoltare, anche magari per la prima volta. È questa: in Italia è sempre esistita una Lega Calcio Serie A, per dire, in Inghilterra la Football League, la Lega, ormai da più di 130 anni, è stata il raggruppamento delle quattro divisioni del calcio inglese. Chiaramente non all'inizio, quando non c'era un numero di squadre sufficienti a formare le quattro divisioni, ma per gran parte della storia, nei decenni dal XX secolo fino adesso, le squadre sono state quattro divisioni e 92, molti di voi lo sanno, sono le squadre e gli stadi che i più appassionati, quelli che hanno anche più tempo e mezzi, vanno a vedere. C'è questo club dei 92, ovvero quelli che sono riusciti a vedere tutti e 92 gli stadi dei club di Football League. Chiaramente, considerando le costruzioni di nuovi stadi dagli anni 90 in poi, qualcuno magari finito il giro deve ricominciare, perché nel frattempo alcuni sono stati sostituiti. Attenzione però, dal 1992 esiste la Premier League, quindi formalmente le squadre di massima divisione non fanno più parte della Football League, però per accordo restano a giocare la Coppa di Lega, che è appunto riservata ai 92 club. La Coppa è nata in circostanze abbastanza particolari. A fine anni 50 il famoso segretario della Football League, Alan Hardaker, voleva ridurre il numero delle squadre delle divisioni, aumentare a 100 da 92 le squadre totali della Football League, ma fare 5 divisioni, perché all'epoca c'erano addirittura la First Division aveva 22 squadre, ancora fino agli anni 80 c'erano 22 squadre nel massimo campionato inglese. Questo voleva dire 42 giornate, un campionato molto lungo, si giocava molto di più in First Division, quella che poi è diventata Premier League. Ridurre perché? Perché con più squadre ma meno squadre in ogni serie ci sarebbero state meno partite insignificanti, soprattutto nel finale di stagione, il che non è tanto diverso effettivamente da quello che avrebbero voluto fare in maniera molto confusa quelli della Superlega: ridurre il numero di partite insignificanti magari nelle fasi iniziali della Champions League. Ma torniamo alla Coppa di Lega. Per compensare le squadre del minor numero di partite, perché appunto ad esempio la First Division sarebbe scesa da 22 a 20, Hardaker ideò questa coppa che doveva quindi dare qualche incasso in più che si sarebbe perso con la diminuzione del numero delle squadre. E alla fine fu accettata dalle squadre la coppa, non fu accettata la suddivisione in 5 divisioni e l'aumento di squadre a 100, per cui si presero il bene, quello che a loro sembrava il bene, ovvero la coppa, e respinsero quella che a loro sembrava una variazione incompatibile con i propri interessi. Quello che colpisce però è che la partecipazione alla Coppa di Lega non era obbligatoria. All'inizio tantissime squadre, le più importanti, non vollero partecipare perché era un torneo che a loro non interessava. Toglieva tempo, toglieva spazio, toglieva interesse, non avevano un reale motivo a loro giudizio per giocare. E anche questo è particolare, perché parliamo di primi anni 60 con club che evidentemente facevano i loro calcoli in questa maniera. Ricordiamo che solamente nel 62 venne abolita la cosiddetta maximum wage, ovvero il limite, il tetto salariale sostanzialmente per i giocatori, e questo fu un dato molto importante perché fino a quel momento i calciatori durante la stagione prendevano qualche soldino, Ma a stagione finita prendevano uno stipendio molto minore e praticamente tutti dovevano fare un altro lavoro. Questa è anche l'epoca veramente del calcio più popolare possibile, perché chi giocava non è che guadagnasse molto di più di chi andava a vederlo. Successivamente, chiaramente con l'abolizione di un tetto e più avanti con la maggiore facilitazione dei trasferimenti da una squadra all'altra, la situazione è cambiata e c'è stato un divario sempre più crescente tra lo stipendio del calciatore e lo stipendio medio di chi andava sugli spalti. Con il fatto che le partecipazioni delle grandi squadre all'inizio non erano costanti, ci furono anche vittorie di squadre non particolarmente rinomate, anche perché, bisogna ricordarlo, all'inizio la Coppa di Lega prevedeva una finale con andata e ritorno. Una curiosità delle primissime edizioni, anzi della prima edizione in assoluto, quella 60-61, è che a causa dei tanti impegni delle squadre, la finale si giocò in realtà nell'agosto e nel settembre, andata e ritorno del 61-62. Vinse la Aston Villa che vinse 3-2 contro il Rotherham United nel complesso delle due partite, perdendo 2-0 la prima e vincendo 3-0 la seconda, seconda che si giocò appunto il 5 settembre, e il 13 settembre Aston Villa entrò nella competizione successiva. Come dicevo, tante squadre non guardavano di buon occhio a questa manifestazione, sembrava una manifestazione poco importante, figuriamoci cosa dissero anche gli osservatori in occasione della finale del 62. La seconda finale fu giocata fra Norwich City e Rochdale, ovvero una squadra di seconda e una squadra di quarta divisione. E a vedere la partita a Rochdale, anche se lo stadio all'epoca era abbastanza diverso, furono solo in 11.000, così come furono solo 19.000 a vedere la partita a Carrow Road. La terza finale fu un derby di Birmingham. Birmingham City Aston Villa vinse il Birmingham City e lì si cominciò a ragionare un pochino di più, perché ci fu un totale di quasi 70.000 spettatori tra le due partite. Poco alla volta i club cominciarono ad avere maggiore interesse nella Coppa di Lega, ma l'interesse più grande ci fu con la decisione per l'edizione 1967 di giocare a Wembley, quindi di equipararla alla Coppa d'Inghilterra che in quegli anni viveva obiettivamente la sua stagione e il suo periodo migliore. E allora si passò dai 25, 20, 27, 30, 12, 19.000 spettatori ai 97, 98.000 e 100.000 in tantissime occasioni, perché in quegli anni, sono gli anni migliori della Coppa di Lega, veramente c'era una salita di tono quasi come la Coppa d'Inghilterra vera. Ci furono partite ancora un pochino particolari. L'edizione più famosa fu quella del 1969, perché l'Arsenal, che già si stava avviando a ottimi anni, avrebbe vinto il campionato e la Coppa d'Inghilterra nel 70-71, l'Arsenal perse contro lo Swindon Town, che era in terza divisione, quindi comunque un risultato molto favorevole. In più, alla squadra vincitrice veniva assegnato un posto in quella che si chiamava Coppa delle Fiere, poi divenne Coppa UEFA, quindi c'era un incentivo ulteriore a partecipare. Le finali degli anni 70 sono state anche abbastanza curiose, la più combattuta, anche se obiettivamente non bellissima dal punto di vista spettacolare, quella del 1977. Aston Villa Everton 0-0 Wembley, 1-1 a Hillsborough, 3-2 alla fine per l'Aston Villa nel secondo replay giocato a Old Trafford. Anni che servirono ad alcune squadre per lanciarsi. Chi vinse l'edizione del 77-78? Beh, il Nottingham Forest, battendo il Liverpool in due partite, 100.000 spettatori a Wembley 0-0, 1-0 per il Nottingham Forest a Old Trafford qualche giorno dopo, di fronte ai 54.000, ovvero tutti quelli che Old Trafford poteva contenere. Il Forest quell'anno vinse anche il campionato, era neopromosso, lo ricordiamo. L'anno dopo, 79, rivinse la Coppa di Lega in un bellissimo 3-2 sul Southampton, con un pallone particolarissimo che molti di voi ricorderanno, un pallone bianco con una fascia rossa. E nel 79 andò anche a vincere ovviamente la Coppa dei Campioni, ripetendosi nell'80 1980, in cui il Forest poi perse anche la Coppa di Lega, gol di Andy Gray con un errore grave da parte del portiere del Nottingham Forest. E fino a questo momento avete sentito nominare Liverpool sempre come squadra sconfitta. Ebbene sì, curiosamente, nonostante il dominio del Liverpool negli anni 70, la sua prima Coppa di Lega della storia, la vinse solamente nel 1981. Una bellissima doppia finale contro il West Ham, 1-1 a Wembley con un rigore all'ultimissimo minuto per il pareggio del West Ham e poi un 2-1 per il Liverpool al Villa Park. Una volta preso il vizio, il Liverpool ne ha poi vinte tante consecutivamente, perché ha vinto la prima nell'81 e le ha vinte anche nell'82, nell'83 sul Manchester United e nell'84 in una grandiosa doppia finale contro l'Everton, anche questa volta uno 0-0 allo stadio di Wembley. La Coppa di Lega ha portato qualche sorpresa in più rispetto alla Coppa d'Inghilterra anche negli anni 80, perché venendo giocata in buona parte a inizio stagione e solamente con la finale nel mese a volte di febbraio, a volte di marzo, adesso poi si è arrivati ad aprile, capitava veramente che nel periodo autunnale alcune squadre avessero la mente un pochino distratta. E così negli anni 80 abbiamo avuto vincitrice addirittura l'Oxford United, che era appena salito anche in massima serie nei suoi anni, il Norwich City che batté il Sunderland, il Luton Town. Guardate, se vi capita, su YouTube la finale 1988 Luton Town Arsenal, una finale spettacolare, colpi di scena, gol, alcuni strani, alcuni molto belli. Probabilmente la finale più memorabile per l'alternanza di risultato, ma anche quella dell'anno prima tra Arsenal e Liverpool, vinta dall'Arsenal per 2-1 con protagonista Charlie Nicholas. Nicholas, molti di voi lo conoscono, era arrivato dal Celtic con grandissime credenziali a Londra. La sua carriera con l'Arsenal non è stata granché, ma quella finale un pochino l'ha riscattato. Abbiamo poi avuto in finale negli anni l'Oldham Athletic, di nuovo il Luton Town. Negli anni 90 altre belle finali con i primi lampi del Leicester City allenato da Martin O'Neill. Abbiamo visto il Blackburn Rovers che ha battuto il Tottenham, il Middlesbrough che ha battuto il Bolton Wanderers. Vabbè, questo è semplicemente l'albo d'oro, lo potete vedere anche voi. È vero che negli ultimi anni c'è stato qualche lampo in più di squadre non particolarmente famose. In due anni consecutivi sconfitti Cardiff City e Bradford City in finale. Bradford City sconfitto dallo Swansea, che vinse 5-0 sollevando finalmente questo trofeo. E poi è iniziato il dominio delle squadre di Manchester City per la prima volta nel 2014 contro il Sunderland. Molti di voi lo ricorderanno, il gol di Fabio Borini. Successivamente però i tre gol del City con Vito Mannone in porta, poi il City che batte il Liverpool e poi il City che batte l'Arsenal, il Chelsea e l'Aston Villa, e va bene. Ma il Tottenham che ha fatto? Beh, il Tottenham ha perso le ultime due finali, però l'ultima che ha vinto, l'ultimo trofeo che ha vinto risale al 2008, una bella partita contro il Chelsea nel nuovo Wembley, prima partita nel nuovo Wembley, perché in precedenza per alcuni anni si era giocato al Millennium Stadium, un Tottenham allenato da Juan de Ramos e un Chelsea allenato da Avram Grant. La curiosità fu un gol di Drogba immediatamente e tutti dissero: vabbè, ennesima volta in cui Drogba porta la sua squadra a vincere qualcosa. In realtà poi ci fu il pareggio di Berbatov su calcio di rigore e ai tempi supplementari un gol di testa di Jonathan Woodgate, giocatore poi andato al Real Madrid anche per la sorpresa di molti. Ultimo titolo del Tottenham, Wembley festante, e si poteva veramente dire alla fine della giornata gloria al Tottenham Hotspur con questo audio spettacolare proprio di quell'anno a Wembley. Vabbè, la speranza, nonostante l'importanza sempre minore che viene data a questa coppa, è diciamo che uno dei primi a sfruttare l'occasione della Coppa di Lega per far riposare i suoi giocatori era stato a suo tempo Alex Ferguson, quando negli anni 90 stava cominciando a vincere con lo United, ricordiamo il titolo nella stagione 92-93, e quindi aveva interesse, con l'aumento anche degli impegni europei, a non esagerare nello spremere i suoi giocatori con una rosa che non era ricca come quella degli ultimi anni. Un'altra curiosità, volendo, della Coppa di Lega, che è stato il primo torneo inglese ad essere sponsorizzato con il nome di Milk Cup, addirittura parliamo degli anni 80, e fu abbastanza all'avanguardia quella situazione. Le squadre avevano già sponsor, c'era già un notevole giro di interessi, però nel 1981 ci fu la Milk Cup e di conseguenza poi una coppa sponsorizzata quasi sempre: Littlewoods, Rumbles, Coca-Cola, Worthington, Carling Cup, Capital One Cup e adesso la Carabao Cup, che ha, tra l'altro, con la sua livrea e i suoi colori, dominato la pagina relativa del sito della Football League. Una curiosità relativa alla finale dello Swindon che ho già citato è che lo Swindon però non poté andare in Coppa UEFA perché era una squadra di Serie C e la UEFA disse: sentite, va bene tutto, però una squadra di Serie C non ve la prendiamo. Ecco, la storia è questa. La Coppa di Lega perde ogni anno di interesse. Magari il giorno della finale tutti ci tengono, una finale che quest'anno per ovvi motivi non avrà il pubblico delle altre volte, però ricordate l'ultima finale, quella fra Manchester City e Aston Villa. L'Aston Villa tenne botta molto più di quanto non si pensava, considerando il suo status di squadra che si sarebbe poi salvata praticamente all'ultima giornata. Quel giorno per i tifosi dell'Aston Villa era il giorno più importante dell'anno. Questo accadrà anche questa settimana per i tifosi del Tottenham, quelli che potranno esserci, quelli che potranno essere a casa e vedranno in televisione o magari ascolteranno alcuni anche per radio. È vero che certe coppe perdono di interesse, ma è anche vero che nel giorno della finale tu non hai altro per la testa ed è giusto così e speriamo che lo sia ancora per tanto tempo.